La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ultima puntata settimanale di Punto Bianco Rosso e come ogni venerdì troviamo Ferdinando Vicini. Ciao Nando.
Ciao, buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori.
Settimana ricca, ma anche giornata non di poco conto quella di oggi. Ieri abbiamo chiuso con il CDA prima e poi l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio semestrale dell'Ancona, ricordiamo quello che scade fino al 31 dicembre, e poi oggi l'apertura è stata con la Federazione Italiana Gioco Calcio e soprattutto la Procura Federale, che è partita a testa bassa, come immaginavamo, intanto con la prima società di Lega Pro che è stata penalizzata. Stiamo parlando della penalizzata, intanto avviato il deferimento su segnalazione della Covisoc, ma come abbiamo detto più volte, Ferdinando, sarà una delle società del campionato di Lega Pro.
Purtroppo sì, purtroppo non sarà solo la Maceratese a cadere sotto la mannaia della Procura Federale, perché ecco, è la notizia di oggi che la Procura Federale ha deferito la Maceratese su segnalazione della Covisoc alla disciplinare, e quindi una decisione che è foriera di cattive notizie per la Maceratese. La motivazione è aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver corrisposto entro il 16 febbraio 2017 gli emolumenti e i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016, e comunque per non aver documentato alla Covisoc entro lo stesso termine l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopraindicati, ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. Quindi sono stati poi deferiti Filippo Spalletta e il revisore unico della società Andrea Cacopardo.
Tra le righe si legge anche qualcosa di particolare, cioè oltre aver deferito quello che è il rappresentante pro tempore della Maceratese Filippo Spalletta, il proprietario, sì, fino a,
e anche il revisore,
all'altra settimana, e poi sembrava che non era più proprietario, ora ritorna a essere proprietario, quello che non poteva pagare gli stipendi, per intenderci.
No, ma che ricordiamo la vicenda partita dalla cessione della società, no?
Con la Tardella, che sì, a suo tempo Maceratese società sana, anzi sanissima, e poi si è scoperta che anche la Maceratese aveva buchi a destra e a sinistra. Tutti lo sapevano, ma faceva comodo non dirlo. Strano però, se ci pensi, Ferdinando, insomma, due le società presenti in Lega a rappresentare tutte le altre società d'Italia, due marchigiane, tutte e due le società presenti in Lega nei vertici, tutte e due hanno fatto la stessa fine.
Questo insomma è inquietante, perché poi far parte comunque, avere comunque delle responsabilità, comunque degli incarichi anche negli organi istituzionali della Lega.
Teoricamente dovrebbe essere da esempio chi è che sta al vertice, no?
Teoricamente chi fa parte, chi è eletto, perché ricordiamo, esatto, che sono cariche elettive, quindi chi è eletto negli organi statutari dovrebbe rappresentare un esempio anche per le altre società.
E dicevo quindi, l'amministratore delegato, quindi il rappresentante legale Filippo Spalletta, l'amministratore delegato Simone Baldassari, tutti e due per la situazione stipendi non corrisposti entro il mese di febbraio. Il 16 febbraio scadevano appunto i termini, ma c'è
che però
anche
erano riferiti
a dicembre, fino
agli stipendi a chiusura del 2016.
E poi però c'è anche, e lì dicevo, leggendo tra le righe, anche il deferimento per il revisore unico, il signor Filippo Spalletta. Andrea Cacopardo, sì. Se leggi la motivazione capisci che il dottore, perché se è un revisore dovrebbe essere teoricamente un commercialista, ne ha combinata una un po' particolare.
Sì, una dichiarazione attestante circostanze non veritiere. E questo poi apre tutto un altro scenario, perché chiaramente qui se poi si versa nella falsità di atti, insomma, diventano problemi anche extra sportivi.
Quindi attenzione, perché anche questa è un'altra linea che si apre nei confronti della Maceratese. Ma dicevamo, oggi parliamo di Maceratese perché è questa la prima società che è stata messa in elenco nello scadenzario.
Ne parliamo anche dispiaciuti, perché non ci fa certo piacere che la Maceratese abbia di questi problemi. Ne parliamo preoccupati perché naturalmente le vicende societarie dell'Ancona, per stessa ammissione delle persone che oggi gestiscono la società, anche quelle dell'Ancona, insomma, sono vicende che non lasciano tranquilli e che quindi potrebbero avere sviluppi consimili. Naturalmente non ce lo auguriamo, no. Stiamo a quello che ha dichiarato Nacerriti, lo ricordiamo, ecco perché insomma questa settimana è una settimana piuttosto, come dicevamo, piuttosto travagliata, perché è comunque insomma densa di eventi che non riguardano purtroppo il calcio giocato inteso in senso stretto. Le dichiarazioni di Nacerriti, che riferisce di una situazione dell'Ancona in via di evoluzione positiva, perché ha parlato di
meno drammatica di quanto si racconta in giro,
almeno insomma. Ripetiamo sempre, secondo quello che ha dichiarato l'attuale direttore generale della società, ha parlato di sponsor, ha parlato di contratti firmati e ha parlato di una cifra importante, di 600.000 euro che dovrebbero entrare nelle casse dell'Ancona. Abbiamo anche sempre il dato ufficiale, credo, io non ho visto gli atti, ma correggimi se sbaglio, abbiamo anche il dato della semestrale approvata in assemblea dei soci.
Sì.
Senza la firma di Sosteniamo.
Senza il socio minoritario Sosteniamo l'Ancona, 2% lo ricordiamo, e poi dopo ci faremo raccontare tutto fra poco anche direttamente da Andrea Bieker, presidente di Sosteniamo l'Ancona, che ha accettato il nostro invito, quindi tra poco lo avremo sulle nostre frequenze. Questo è un lancio, diciamo, parziale avviene, diciamo, stiamo leggendo un comunicato, un articolo comparso sul web dove vengono estratte dichiarazioni, quelle fatte ieri ai nostri microfoni di Nacerriti,
però sono dichiarazioni ufficiali di Nacerriti,
Nacerriti di ieri,
le possiamo anche riferire
come
noi.
No? Sono quelle di ieri che ha fatto i nostri microfoni.
In pratica nell'assemblea dei soci erano presenti Ugo Mastropietro e l'avvocato Prioreschi in rappresentanza di Riccardo Leone e Fabiano Ranieri, quindi teoricamente i tre soci extra anconetani dell'Ancona più il Sosteniamo l'Ancona, appunto rappresentato dal suo vicepresidente Paolo Bartola, l'amministratore delegato Miani e dicevamo anche quindi la presenza.
Non si hanno notizie dell'architetto romano, poi lo chiederemo più avanti se era riuscito a collegarsi in videoconferenza, perché si parlava di videoconferenza.
Comunque Nacerriti ha parlato, questa è la composizione dell'assemblea dei soci, quindi i soci c'erano tutti, chi per delega e chi per come presente personalmente, ma Nacerriti ha parlato di un assestamento di bilancio che avrebbe ridotto le perdite dell'Ancona e quindi una semestrale che si sarebbe chiusa con una perdita di 350.000 euro. A fronte di ciò ci sarebbero nuove sponsorizzazioni attese per circa 600.000 euro e qui echeggia quello che Nacerriti aveva detto, lo ricorderanno i nostri ascoltatori, 2 settimane fa, e cioè dell'obiettivo di sistemare la situazione debitoria dell'Ancona entro la fine di giugno. Questo è l'ufficialità, quindi quello
sì,
che
nella
dice...
seconda semestrale. Ieri esatto. Ha detto appunto testualmente queste parole. Questo è il disavanzo per quello che riguarda al 31 dicembre, la perdita di 350.000 euro da ripianare nella seconda semestrale. E come farlo? Tramite il contributo da parte dei soci e eventualmente ulteriori ingressi. E così si dovrebbe sbloccare anche la situazione con questa nuova sponsorizzazione, l'ingresso di questi di questa cifra attorno ai 600.000 euro, si dovrebbe sbloccare anche il contributo della Lega, che andrebbe a ulteriore contributo pro ripianamento dei conti dell'Ancona.
Però oggi abbiamo una sola realtà, cioè che una parte della famosa fideiussione di Marinelli, quella che a più riprese la compagine societaria attuale avrebbe dovuto sostituire con una propria fideiussione, un obiettivo dichiarato della compagine societaria, lo ricordiamo, da ottobre in poi più volte era stato annunciato che sarebbero subentrati i nuovi soci con una loro fideiussione a quella di Marinelli. In realtà questo non è accaduto, anzi la fideiussione di Marinelli, anche se in parte, è stata escussa per procedere al pagamento di alcune pendenze, emolumenti.
Sì, si diceva che dovevano essere girate per il pagamento di quei giocatori rimasti fuori
dal pagamento del 15 febbraio.
Esatto, al pagamento del 15. Quindi stiamo parlando sempre comunque del periodo fino al 31 dicembre.
Allora, io vorrei però che noi facessimo un attimo chiarezza a beneficio di chi ci ascolta. Questa situazione è una situazione abbastanza confusa. Noi abbiamo riferito i fatti, cioè quello che ufficialmente dice la società per bocca del suo direttore generale e quanto è accaduto ufficialmente nell'assemblea dei soci di ieri. Assemblea dei soci che, ricordiamo, è obbligatoria entro il 31 marzo per approvare la semestrale, sostanzialmente il bilancio dei primi sei mesi di gestione, che ricordiamo va per la società sportiva dal 1 luglio al 31 dicembre, il secondo semestre dal 1 gennaio al 30 giugno. Questi sono i fatti. Poi tutto ciò che si dice circa i nuovi sponsor, circa i famosi 600.000 euro che dovrebbero arrivare da queste nuove sponsorizzazioni, sono dichiarazioni che vengono rese appunto dai vertici della società e noi staremo a vedere, perché insomma Nacciariti si è detto preoccupato soltanto della posizione di classifica della squadra e delle prestazioni non all'altezza della squadra in campo. Io ho avuto modo di conversare con Nacciariti brevemente nell'intervallo della partita di domenica scorsa e anche in quella sede la preoccupazione del direttore generale erano quelle relative al comportamento della squadra in campo.
In campo. Noi l'abbiamo stuzzicato un po', abbiamo chiesto se risultava che ci fossero delle una possibile messa in mora da parte dei giocatori nei confronti dell'Ancona. La risposta è stata: non mi risulta. Abbiamo chiesto anche se c'era il rischio fallimento e anche in questo caso ha dato risposta negativa. Quindi queste le parole ieri durante il collegamento che abbiamo fatto. Poi adesso scopriremo qualcosa di più invece sul CDA e soprattutto sull'assemblea dei soci, ricordando che appunto Sosteniamo l'Ancona non è presente nel CDA per volontà popolare dei tifosi. È stato chiesto infatti a Sosteniamo di ritirare i propri delegati, così è stato fatto, non è più, quindi più presente all'interno del CDA con i propri delegati, ma avendole il 2% della società, sempre in mano ai tifosi, è presente quando si parla di soci. E quindi fra poco andremo anche a sentire. Intanto qualche vostro pensiero. Francesco dice: se dovessimo retrocedere potremmo essere ripescati, Francesco, forza, la maglia dell'Ancona.
Ma io sono convinto che a fine stagione non sarà solo la Maceratese ad avere problemi di liquidità, problemi finanziari, problemi di iscrizione. Il discorso è come ci si arriva a fine stagione, come poi la società riesce a uscire da una stagione fallimentare come quella attuale, e vedremo anche tutti i nodi venire al pettine, perché queste cose che abbiamo detto, le informazioni, le notizie che abbiamo riferito finora sono attese a una verifica nei prossimi giorni. Questo è fondamentale, perché dopo sappiamo che in sede di ripescaggio contano vari parametri. In genere le società retrocesse sono privilegiate rispetto alle società che dovessero provenire dalla serie inferiore, in questo caso dalla serie D, ma è un discorso assolutamente tutto da sviluppare, un discorso da varie ed eventuali. A oggi è impossibile fare ipotesi, anche perché insomma la situazione dell'Ancona al momento, diciamo la verità, non è tale da autorizzare sogni di ripescaggio.
Però quello, e poi andiamo a leggere gli altri due messaggi, andiamo in pubblicità così iniziamo proprio il vero proprio programma. Quello che mi fa un po' saltare sulla sedia, Ferdinando, è che le dichiarazioni di qualunque cordata arriva in Lega Pro Serie B in 3 anni. Stessa cosa ha detto la cordata romana alla Maceratese proprio l'altra settimana.
Sì, è un'assonanza sinistra, diciamo, perché noi ricordiamo a fine anno anche l'allora direttore generale Gianfranco Mancini parlare di programma con la Serie B in 3 anni. E poi sappiamo che il direttore generale Mancini ha lasciato la carica 1 mese e mezzo dopo, tornando a occuparsi di settore giovanile, salvo lasciare anche poi il settore giovanile e dimettersi definitivamente ed uscire dall'Ancona dopo la vicenda partecipazione al torneo di Viareggio.
Anche lì sarebbe da più avanti, magari quando gli animi saranno un po' più calmi.
La vicenda della partecipazione al torneo di Viareggio meriterebbe una puntata a sé stante.
Ah, sicuramente la faremo, Ferdinando, man mano che si verrà a comporre il mosaico. Gianni, Red Bull, per rendersi conto della stagione di M di quest'anno basta guardare le cifre. Abbiamo vinto solo 5 partite solo grazie a 5 gol di Frediani, e questo dimostra che razza di squadra ha allestito il signor Cerminara.
Sì, dal punto di vista sportivo lo abbiamo detto e lo ripetiamo, i guai sono cominciati in estate, perché la squadra allestita in estate era veramente una squadra molto deficitaria, una squadra con elementi che stentavano a tenere la categoria, e in più con molti elementi, questo l'ha detto anche Tiziano De Patria, ma è vero, molti calciatori che provenivano da infortuni importanti e che queste situazioni pesano, lo dimostra il campo. Guardate anche la storia di Vitiello, acquistato a gennaio e poi è andato incontro a un infortunio importante che praticamente lo ha tolto di mezzo fino alla fine della stagione. Purtroppo giocatori che sono fermi da tanto tempo sono esposti a questo tipo di infortuni, di noie muscolari, di risentimenti che poi ne condizionano pesantemente l'impiego, non per uno o per due partite, ma per
il
prosieguo
proprio.
Sì.
Fa specie però, tornando proprio...
peccato, perché poi Vitiello era l'unico forse dei nuovi acquisti che... aveva dato qualcosa in più dal punto di vista tecnico.
Che però abbia lanciato questo grido d'allarme proprio il terzo mister che abbiamo avuto. Questo fa un po'...
Sì.
I giocatori sono quelli.
Cioè, la gestione Pagliari veramente è stata impalpabile, non sia dal punto di vista dei risultati che dal punto di vista proprio dell'incidenza dell'allenatore sul gruppo. Brini ha cercato di tenere botta, ha fatto il suo fino a Natale, e dopo progressivamente la squadra è andata perdendosi, secondo me anche per le vicende che conosciamo, anche relative, giusto o sbagliato che sia, ma relative agli emolumenti. L'arrivo di Pagliari non ha sicuramente migliorato la situazione. Il mercato di a gennaio è, secondo me, era molto difficile porre rimedio alle lacune che si erano manifestate comunque nella squadra costruita in estate. Sono arrivati giocatori con contratti anche molto pesanti, perché io vorrei anche dire questo, che il monte stipendi dell'Ancona non è l'ultimo della Lega Pro, anzi tutt'altro, insomma, ecco, ci sono giocatori che guadagnano parecchio, almeno sulla carta guadagnano parecchio, i contratti sono pesanti, sono stati rilevati contratti pesanti, e la squadra però non è sicuramente migliorata. Aggiungerei le cifre che parlano nel 2017 di 10 partite di campionato, se non sbaglio, vado a memoria, 10 partite di campionato, 9 sconfitte, un unico pareggio, quello interno con il Sant'Arcangelo, e ironicamente, direi sardonicamente, Pagliari si vantava di essere l'allenatore che aveva fatto più punti nel 2017, fra Brini, lui e De Patri. Insomma, questo lascia capire molte cose.
Infatti, sulla scelta, anche ieri un attimo eravamo andati su questo argomento, come fossero stati scelti questi giocatori che sicuramente avevano dei grossi problemi, quindi non erano pronti da spremere per noi, per quello che serviva a noi.
Per completare il discorso sulla campagna estiva, ricordiamo che ci sono stati calciatori che erano assolutamente motivati a restare ad Ancona, anche disposti a ridurre l'ingaggio. Io parlo di Lori, che abbiamo visto anche recentemente allo stadio, che avrebbe fatto di tutto per rimanere ad Ancona, è stato letteralmente mandato via, insomma, ecco. E io credo che anche Mallus era un altro che sarebbe rimasto, lo stesso Cazzola, però sono state fatte scelte diverse, scelte che hanno portato sostanzialmente a smembrare il gruppo del campionato 2015-2016 e a costituire un gruppo completamente diverso, che ha mostrato poi i suoi limiti.
Quasi, se uno vorrebbe metterci lo zampino in negativo, quasi a dire non rischiamo troppo che magari si salvano. Ma ragionando bene, chi sono sti sponsor che mettono 600.000 euro a un mese dalla fine del campionato per una società quasi retrocessa, si domanda questo nostro amico.
Che non si firma.
Che non si firma. E dall'altra parte quest'altro amico dice, ma il bilancio è al 31 dicembre. Sì, è
sì,
la semestrale.
Esatto,
il 31
la semestrale.
Dicembre.
Abbiamo spiegato, la prima semestrale in una società di calcio è quella che va è riferita al periodo dal 1 luglio al 31 dicembre. Poi il bilancio annuale si chiude al 30 giugno con la seconda semestrale, che è dal 1 gennaio al 30 giugno.
E poi ci scrive: se è al 31 dicembre, come si fanno a mettere a bilancio soldi che non sono arrivati?
No, non è che sono a bilancio, la chiusura del secondo quello che è stato detto ufficialmente, la chiusura del bilancio al 31 dicembre è avvenuta con un passivo di 350.000 euro. Si è parlato di assestamento di bilancio, non meglio specificato.
Adesso sentiremo poi da Andrea Biecker, che
quindi
è il suo pane.
350.000 euro.
Allora, questi gli argomenti, l'avete capito, ma ci occuperemo anche della giornata calcistica, perché siamo qui anche per questo. Ieri c'è stato il primo anticipo alle 20:45 Reggiana-Pordenone, che salomonicamente, l'ho presa alla larga e mi sono intrecciato, hanno pareggiato 0-0, non si sono fatti del
sì,
male.
Ho visto la partita e devo dire che il Pordenone è il miglior attacco di gran lunga, il miglior attacco del girone B della Lega Pro, con i suoi 60 gol segnati, ma è rimasto a secco, veniva da 3 vittorie consecutive, una delle quali appunto ottenuta ad Ancona 15 giorni fa, e però ecco, una bella partita, ma è mancato il gol. Poteva vincere il Pordenone, poteva vincere anche la Reggiana, ha creato diverse occasioni da rete, strano appunto vedere il Pordenone che veniva da 7 reti rifilate appunto al Lumezzane, credo,
sì Lumezzane.
In rimonta, perdeva 2-0, poi ha vinto 7-2, e appunto rimanere a secco. non gli capita spesso.
Bella striscia positiva quella che, da cui arrivava il Pordenone, altalenante si fa per dire quella della Reggiana, 2 sconfitte, 3 pareggi compreso quello di ieri, però nessuno si è fatto del male, mentre del male rischiamo di farlo noi. Allora, il match della 32esima giornata apriremo tra poco, ma prima continueremo sui nostri argomenti, pubblicità, poi ci andremo subito a collegare con Sosteniamo l'Ancona, con il presidente Andrea Biecker. State con noi.
Punto Biancorosso.
Il cuculo occupa nidi altrui, ma prima li ristruttura grazie all'amico Picchio Architetto. Ama esterni in faggio e interni con ceramiche Polis effetto legno della linea Vogue.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Marzo, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredobagno. Cerca il Factory Store nella tua città su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetech e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Fino al 7 marzo dal Camiciaio troverai articoli scontati dal 20 al 40%. Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo.
E se acquisti un articolo di fine serie, il Camiciaio te lo sconta del 40%.
Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo all'interno di Punto Biancorosso. 334 35 20 488 il numero per interagire con noi sia tramite WhatsApp che tramite SMS come sempre. Franco, penso che il grande problema si sia verificato con gli acquisti di gennaio che non hanno rinforzato la squadra, ma qualcuno ha fatto qualche affare contro il volere di Mister Brini che si era al tempo l'allenatore dell'Ancona in carica, dice in carica era al tempo l'allenatore dell'Ancona. Questa è un'ipotesi che porta avanti Franco. Poi potete chiedere a Biegger se ancora dobbiamo ringraziarli perché
hanno pagato gli stipendi.
Ok, chiederemo anche questo, come riusciamo a metterci in contatto. Ferdinando, di errori ne sono stati fatti tanti dalla società, l'ultimo a gennaio nel mercato di riparazione, dove sono arrivati dei giocatori di scarsissimo valore. Domenica a Lumezzane è meglio schierare una formazione con dei giovani che diano il massimo impegno sul campo. Gianluca.
Sì, questo è...
A Virgili.
Questo è auspicabile, cioè che ci sia una squadra molto motivata e che abbia intenzione di giocare con determinazione per... fino all'ultimo provare a ottenere un risultato che potrebbe riaprire la lotta quantomeno per evitare l'ultima posizione. Più difficile a farsi perché insomma, guardando la rosa dell'Ancona non è che vi siano questi giovani e questi elementi che dimostrano di poter garantire un animo battagliero alla squadra, perlomeno questo si è visto nelle ultime 10 prestazioni. Ricordavamo 10 partite con un solo punto, 9 sconfitte, un pareggio. Lumezzane viene invece da una striscia sicuramente non brillante, ma meno disastrosa, perché credo che nelle ultime 5 partite abbia totalizzato 6 punti, frutto di una vittoria e di 3 pareggi e una sconfitta, credo. Se non sbaglio, 3 pareggi, una vittoria in casa del Fano per 3-1 e poi l'ultima rovinosa sconfitta, partita con il Pordenone che il Lumezzane vinceva 2-0, che poi ha perso appunto con una goleada del Pordenone in rimonta. 28 i punti del Lumezzane, 24 quelli dell'Ancona, 4 punti che non sono un'enormità a 7 giornate dalla fine, ma ripeto, la partita di domenica prossima è una partita chiave. Solo vincendo l'Ancona potrebbe riaprire il capitolo salvezza e puntare ad evitare questa ultima scomodissima posizione. Ricordiamo che l'accesso ai play-out poi è legata anche a un'altra condizione, che è quella degli 8 punti di distanza fra il penultimo posto e il quintultimo. Credo che ci sia intanto al telefono il nostro ospite.
Allora, come avevamo preannunciato in precedenza, andiamo a collegarci con il presidente di Sosteniamo l'Ancona, Andrea Biecker, che ringraziamo per essere con noi, ma soprattutto per fare un po' di chiarezza a proposito al documento approvato ieri e segnaliamo anche che è presente un comunicato stampa sul sito di Sosteniamo l'Ancona. Intanto benvenuto Biecker.
Ciao, un saluto a tutti.
Sì, buonasera.
Ferdinando Vicini dall'altra parte.
Ciao Ferdinando, ben
ciao,
trovato.
Buonasera, ben trovato Andrea. Allora, ci aiuti a capire un attimo questo cosa è accaduto nell'assemblea dei soci, l'approvazione del bilancio della semestrale, e cioè dei primi 6 mesi di gestione della stagione 2016-2017, ufficialmente chiuso con un passivo di 350.000 euro.
Ma è successo semplicemente questo, che noi sapevamo che ci doveva essere un'assemblea, ma abbiamo avuto una convocazione proprio 72 ore prima, quindi per motivi di lavoro io non ho potuto assistere, è andato il mio vice Paolo Bartola, ma eravamo in contatto telefonico. Abbiamo ricevuto il bilancio che, come ha detto Nacciariti, ha una perdita di circa 350.000 euro e abbiamo chiesto un po' di spiegazioni su quelle che erano le poste principali del bilancio per capire come da una situazione che sembrava molto più negativa si era passati a un risultato negativo ma comunque apparentemente sotto controllo per la categoria, e ci è stato risposto che, come poi ha precisato anche Nacciariti, era frutto di contratti di collaborazione, di sponsorizzazione di pubblicità firmati nelle ultime settimane, nell'ultimo periodo. Quindi da una parte siamo contenti che l'Ancona ha trovato nuovi sponsor. Come penso abbiamo tutti quanti la curiosità, abbiamo fatto una semplice domanda: chi sono gli sponsor? Possiamo vedere i contratti per capire chi sono? E ci è stato detto di no, che in quel momento era meglio mantenere la riservatezza, e a questo punto abbiamo ritenuto di votare contro perché non c'era la minima, il minimo requisito per poter votare, un minimo di trasparenza, un minimo di
conoscenza.
Di conoscenza, ecco. Senza voler dire altro, perché in altro non possiamo dire, semplicemente non sappiamo chi sono gli sponsor. Quindi, come abbiamo detto sul nostro comunicato un po' ironicamente, abbiamo il primo contratto di sponsorizzazione in cui
lo sponsor non vuole comparire.
Non vuole comparire. Ecco,
che notoriamente l'obiettivo dello sponsor è esattamente il contrario, avere la maggiore visibilità possibile, altrimenti perché sponsorizzerebbe?
Quindi abbiamo ritenuto a malincuore, perché non ci piace votare contro la nostra società, però proprio perché teniamo i colori, teniamo anche a un profilo di dignità, abbiamo voluto manifestare un disagio. Cambia poco, perché noi con il 2% non è che spostiamo gli equilibri. Però,
è la trasparenza, cioè la presenza, se ha un senso ancora la presenza di Sosteniamo l'Ancona, è quella di poter avere accesso agli atti, di poter partecipare alle adunate sociali e quindi poter avere voce in capitolo, almeno sotto il profilo della trasparenza.
Tra l'altro siamo anche rammaricati, in qualche modo l'abbiamo fatto mettere a verbale, che attendiamo il versamento dei soldi da parte dei soci, perché da ottobre ad oggi ancora non tutto il capitale sociale promesso è stato versato.
Andrea, ti faccio una domanda, scusa, che è anche venuta una sollecitazione dai nostri ascoltatori. La perdita consolidata di 358.000 euro, credo che questo sia il dato preciso, al 31 dicembre, come dicevi tu, per una società di Lega Pro sarebbe una perdita assolutamente, quasi direi, fisiologica, per quanto può essere fisiologica una perdita. È al netto dei famosi ulteriori nuovi contratti di sponsorizzazione, perché naturalmente non sono un commercialista, ma credo che la legge impedisca di mettere a bilancio nella semestrale contratti stipulati successivamente al 1 gennaio.
In realtà dipende dal contratto, perché se il contratto è stato fatto per l'intera stagione calcistica, allora è possibile mettere un 50% per il primo semestre e l'altro 50% per il secondo semestre.
Ecco, allora scusa, provo a spiegare per i nostri ascoltatori. Poniamo che sia stato stipulato un contratto di sponsorizzazione per 300.000 euro il 25 di marzo, per tutta la stagione 150.000 euro possono essere portati, imputati alla semestrale. Ho capito, perfettamente. Sì. Grazie.
Ecco perché avevamo piacere di vedere i contratti, anche per capire meglio questi passaggi.
Te lo chiedo perché lo stesso Nacciariti pubblicamente ha parlato di assestamento di bilancio, che è un termine non tecnico, direi più politico che tecnico.
Politico, anche perché in campo sportivo è abbastanza improprio, perché l'assestamento lo fanno gli enti pubblici.
Gli enti pubblici, esatto. Gli enti pubblici.
Però rende l'idea. Diciamo che forse con questo termine abbiamo reso l'idea di quello che abbiamo fatto. Abbiamo assestato il bilancio.
Che vorrebbe dire aver ridotto le perdite con nuove entrate, sostanzialmente. Questo
esattamente. E... che di fatto è un'operazione che sarebbe molto positiva, cioè saremmo stati molto lieti oggi di rallegrarci di questa impresa, perché effettivamente non è semplice trovare contratti
ad aprile
di oltre 650.000 euro, come ha detto Nacerini, a cui faccio i complimenti, perché evidentemente ha delle ottime
entrature
e conoscenze. Vero è che, come diceva un mio professore all'università, i bilanci si fanno di competenza, ma si fallisce di cassa.
Per cui
la prova del 9 saranno gli incassi, che dovranno arrivare entro il 30 giugno, relativamente a questi contratti. Quindi quello...
E qui echeggiano le parole di Nacerriti, dicevo, di un paio di settimane fa, che a noi ha detto: stiamo lavorando per sistemare il bilancio dell'Ancona entro il 30 giugno. Questo aveva detto Nacerriti, no? Quindi esatto. Andrebbe tutto bene, diciamo, dal punto di vista teorico e formale. Il discorso, quello che facevi tu, è che le carte non sono state scoperte sostanzialmente.
Le carte non sono state scoperte, di per sé non vuol dire nulla di che, però sinceramente avremmo preferito un rapporto diverso con noi, ma prima che con noi, con la città. Quindi io mi auguro, visto che io non dico nulla di più di quello che ha già detto Nacerriti, e lo ringrazio perché mi ha tolto una parte del lavoro. Lui ha detto che ha trovato sponsor per oltre 650.000 euro, non vedo l'ora di vedere questi nomi sulla maglietta dell'Ancona o sui cartoni pubblicitari. Mi auguro quanto prima di poter conoscere questi benefattori e soprattutto poter vedere che poi sono arrivati i bonifici, anche perché, inutile dirlo, i soldi ci servono, perché evidentemente per pagare le spese, i debiti e quant'altro abbiamo bisogno di liquidità. Quindi sì. I contratti purtroppo non sono, come dire, bancabili in questo momento, quindi servono bonifici.
Per bancabili intendiamo, termine tecnico che ha usato Andrea, significa porto i contratti in banca e la banca mi anticipa dei soldi sostanzialmente.
Esatto,
a questa l'operazione.
Esatto, quindi è bene che entro il 30 giugno queste somme arrivino e a quel punto tireremo tutti un sospiro di sollievo.
Riguardo alla posizione della società nel pagamento degli emolumenti a tesserati, cosa è stato detto in assemblea?
Semplicemente quello che ormai sappiamo tutti, cioè che sono stati pagati regolarmente fino a dicembre una manciata di calciatori e per il resto
sette
sì, e per il resto ancora no,
e che sarebbero stati pagati con i soldi della fiduzione di Marinelli?
Sì, ieri non è emerso questo, diciamo, non è stato detto questo, però insomma informalmente abbiamo capito anche noi che c'è questa che è più di una probabilità, diciamo che è quasi una certezza. Però non, di più non so, perché ovviamente potrete immaginare che quando abbiamo espresso il voto negativo non è che ci sia stata poi tanta disponibilità al confronto.
Anzi, mi risulta che i toni sono stati piuttosto accesi nei confronti di Bartola.
Lo so, infatti, che si ha rappresentato, è un buon incassatore, il buon Paolo, però ecco, come sempre le persone quando non hanno argomenti buoni
alzano
la voce, quindi
esatto.
Io credo che a questo punto, come ho detto più volte, e non mi importa se qualcuno si offende, adesso contano solo i fatti e non
solo
le chiacchiere.
Solo i fatti, anche perché di chiacchiere ne abbiamo ascoltate molte. Ricordavamo anche i famosi proclami della Serie B in 3 anni.
Insomma. Ma certamente, e a questo punto, guarda, anticipo già le mosse di controparte. È anche abbastanza stucchevole andare a rimarcare la situazione pesante che i signori hanno trovato a luglio o ottobre, perché nessuno li ha costretti a entrare
assolutamente
nella zona. I conti c'erano e
no,
prima ancora che mettano che dicano qualcosa mettono le mani avanti. E guardiamo la situazione adesso e siamo in attesa, tutto questo. Io non dico altro, perché
e magari fossero veramente i 358.000.
Diciamo che a oggi risultano 358.000 euro e dando per buono perché voglio essere positivo, vuol dire che entro luglio questi soldi devono essere comunque versati dalla proprietà, perché non si può...
Cioè entro il 30 giugno, intendiamo.
Entro il 7 di luglio, quando dovranno essere iscritte le nuove società alla Lega Pro, sperando che sia ancora la categoria che si compete, e per rispettare gli obblighi di PA, i soci devono fare delle capitalizzazioni.
Sì, quindi... perché cioè ricordiamo che per iscriversi bisogna rispettare il famoso parametro.
Che a questo punto può venire solo tramite versamenti dei soci o ipotetiche plusvalenze dei calciatori, ma immaginare che con questa rosa si facciano plusvalenze mi sembra abbastanza fantasioso.
Improbabile. Andrea, ti leggiamo
alcuni messaggi.
Tanti, dei tanti messaggi che stanno
allora Gianni Red Bull dice: Biacher, a questi soci gli devi fare una domanda semplice: perché siete venuti in Ancona, per facce fallì o per prendere in giro una città? E dall'altra parte Luchino: Andrea, tu che sei stato assessore, presidente Conorbus, hai avuto modo di conoscere tanta gente, tu non riesci a trovare nessuno serio per l'Ancona? E ancora, andiamo avanti. Allora, eccolo qua.
Più chiaro di così,
credete ancora a Nacciariti, dice questo nostro amico. Poi ancora, vabbè, Miani ve lo poteva dire chi sono questi sponsor. Davide, il re della trasparenza. Ci facciamo una risata. Mi scusi, Biecar, per il bilancio, rispetto all'attuale realtà sui dati contabili, si chiede Gianluca, ancora questo, però credo che
mi manca la domanda, però Gianluca mi pare che
Gianluca
dice: mi scusi Biecher, il bilancio rispetta l'attuale realtà sui dati contabili? È quello di cui abbiamo parlato fino adesso praticamente, sì. Cioè sì. Noi conosciamo i numeri, non conosciamo quello che c'è dietro ai numeri.
Voglio precisare, perché non voglio che ci siano stranezze, il bilancio che è stato presentato ieri è stato anche visto dal revisore contabile, quindi è assolutamente in linea con la contabilità, nessuno può dubitare che il bilancio presentato ieri non sia vero, è assolutamente vero.
Andrea, correggimi se sbaglio, non è il mio mestiere, però un bilancio votato dall'assemblea dei soci fino a prova contraria è un bilancio consolidato.
Assolutamente sì, ma voglio spiegare ancora meglio. Il bilancio rispecchia la contabilità fino al 31 dicembre 2016, comprese anche quelle cose che diciamo prima, quei contratti che potrebbero essere intercorsi dopo. Le nostre perplessità non sono sulla contabilità, ci mancherebbe. Le nostre perplessità sono sul fatto che finché non arrivano i soldi di tutti i clienti, di tutti gli sponsor, la situazione non si normalizza, ecco. Purtroppo non bastano i contratti, servono i bonifici.
Assolutamente. Come in occasione del pagamento degli stipendi di metà febbraio, che lo voglio ricordare per dovere di cronaca, era stato annunciato il pagamento completo degli emolumenti dei calciatori al 15 febbraio, riferiti al 31 dicembre, e poi abbiamo scoperto che erano solo 7 calciatori che avevano realmente incassato.
Nonostante le dichiarazioni, i comunicati della prima
no,
ora.
Perché quindi... sennò sembra che noi siamo i malfidati, ma in realtà amare scoperte ne abbiamo fatte in questo periodo, a partire dalle dichiarazioni roboanti di Fabiano Ranieri fino a quelle di Mancini, a quelle dei nuovi soci, a quelle appunto riferite al pagamento degli stipendi. Insomma, c'è motivo di essere dubbiosi, no? C'è motivo di dubitare su quello che viene semplicemente enunciato e non dimostrato.
Diciamo che si dice che se uno è scottato dal fuoco poi ha paura anche della candela, no?
Sì, quindi, magari qui fosse solo la candela.
Quindi... Ma ripeto, da una parte voglio essere ottimista perché fa piacere che ci siano dei contratti di sponsorizzazione per una squadra che comunque non te la passa bene. Dall'altra mi sembra giusto dire aspetto il buon esito delle operazioni, ma è cautela, non è altro.
Allora, prossimi passi?
Prossimi passi aspettiamo da una parte il futuro societario, quindi l'arrivo di questi soldi, i pagamenti e tutto quant'altro. Sosteniamo l'Ancona, come detto più volte, adesso è impegnato unicamente nella campagna Salviamo i Marchi. Approfitto dell'occasione per dire che qualunque persona possa contribuire anche con una semplice donazione, per noi è importantissimo, perché vogliamo mettere i soldi, non le chiacchiere, nel cassetto dell'Ancona. Quindi stiamo raccogliendo i fondi
per salvare il marchio, abbiamo
detto. Salvare il marchio e pagarlo, e nel contempo trasferirlo al comune, così come promesso. Per qualsiasi altra cosa, noi ovviamente siamo a disposizione di tutti coloro che volessero dare una mano all'Ancona, anche tifosi che non hanno mai partecipato all'attività di Salviamo l'Ancona, ma se in questo momento volessero darsi una mano, e perché no, magari anche affiancarsi in questo ruolo di presenza all'interno della società, perché possiamo anche pensare di mandare altre persone al posto nostro, ben venga. Qui c'è bisogno di una mano da parte di tutti, specialmente di coloro che vogliono il bene dell'Ancona.
Andrea, io sono molto franco, come sempre, come cerco di fare il mio lavoro, dicendo sempre quello che penso. Io sono sempre stato molto dubbioso sulla capacità o comunque sulla possibilità di gestire una società da parte dei tifosi. Credo invece che il ruolo di Sosteniamolo Ancona sarebbe stato molto più utile e molto più incisivo esercitato in questo modo, nella maniera in cui ci stai riferendo quello che è accaduto, cioè la presenza negli organi statutari della società per capire quello che accade, per avere comunque trasparenza, per avere conoscenza di quello che effettivamente accade, per quello che è possibile, perché poi sappiamo che ovviamente gli amministratori hanno delle prerogative, i soci ne hanno delle altre, ma qui entriamo in discorsi tecnici.
Guarda, Ferdinando, non so se l'ho già detto a te, a qualche altro collega, l'ho detto, di errori ne sono stati fatti tanti. Quello, uno dei più grandi, secondo me anche concettuale, è stato quello che nel momento stesso in cui alcuni di noi hanno cominciato a gestire l'Ancona con ruoli anche dirigenziali, non potevamo anche essere controllori, alcuni di noi dovevano fare i controllori e altri i controllati. Purtroppo non aver diviso le competenze ha fatto sì che è mancato il controllo, e con tutte le conseguenze del caso.
Questo è verissimo, io sono ancora più radicale e dico che le società sono gestite dai dirigenti, i tifosi devono fare i tifosi, al massimo devono fare i controllori.
Posso essere d'accordo con te, anche perché vista l'esperienza nostra non farei fatica a oppormi. Dico che, torno a dire, il progetto che era stato presentato, che avevamo sposato, si poteva reggere anche con la presenza dei tifosi, perché c'era una copertura che doveva essere almeno triennale su questo aspetto. Poi purtroppo però le cose non sono andate come speravamo, per cui capisco le obiezioni. A questo punto devo dire, i tifosi non sanno fare i gestori, e facciano altri.
Ecco, direi di sì. Invece è utilissima, secondo me, questa funzione, quella di avere
quello che era. Siamo tornati alla funzione originale, esatto, di Sosteniamo l'Ancona, esatto, quella che con una battuta Marinelli si chiamava la molletta alle ginocchia.
La molletta alle ginocchia, esatto.
E quindi probabilmente è quello che sappiamo fare, o meglio, quello che possiamo fare. Quindi siamo tornati nei ranghi.
E poi, senza che nessuno si offenda, a ognuno il suo mestiere, cioè per fare certe cose bisogna lo spontaneismo in questi termini, secondo me, non paga mai, ci vogliono le competenze. Ecco, se uno è un commercialista, allora ha gli strumenti per capire quello che accade, per capire i numeri di un bilancio. Cioè, non si può essere populisti fino al punto di dire tutti possono fare tutto. Ecco, questo secondo me
questo è vero. E poi c'è da dire anche che comunque un socio forte, diciamo, un po' come era Andrea Marinelli, magari non da solo, ma un imprenditore di riferimento ci vuole.
Perfetto.
Nella realtà di una società di calcio ci sono tante dinamiche, anche tanti incidenti o imprevisti, per cui qualcuno, diciamo, disponibile a mettersi del suo all'occorrenza ci vuole.
Ci vuole,
Ci poi vuole. È chiaro che la collettività, come era l'anno scorso, il discorso di trovare anche tanti scontri si può fare, ma una locomotiva ci vuole, cioè i binari non vanno sulla parte.
Assolutamente. Stefano, vai con qualche altro messaggio.
Qualche altro messaggio, poi lasciamo libero Andrea. E dice Franco, dice Andrea, dillo che il direttore generale Nacciariti aveva assicurato tutti dei pagamenti degli stipendi. L'abbiamo già detto a proposito di questa dichiarazione fatta anche ai nostri microfoni a suo tempo. È stato detto chi sono gli investitori, quelli che la vogliono, dico, dice questo nostro...
No, l'ha detto già. No. L'ha detto già.
Anche questo, Gianni Red Bull dice, non mi meraviglierei se questo bilancio non fosse veritiero, conoscendo questa gente ci stanno un sacco di trucchetti per rendere più morbide alcune voci. Vabbè, questo è un problema, ritorniamo alla situazione commercialistica. Ci sono novità sui nuovi acquirenti, Max? No, non credo.
Lorenzo dice quello che dicevamo prima, comunque qualcuno che rappresenti i tifosi nel CDA è molto importante, almeno per sapere cosa succede, esattamente quello che stavamo dicendo con Andrea.
E quindi diciamo che grosso modo ci siamo su quello che riguarda gli sviluppi. Grazie Andrea.
Grazie a voi e alla prossima occasione.
Andrea, buona serata, ciao.
Ciao.
Lasciamo Andrea Biecher, presidente di Sosteniamolo Ancona. Con lui abbiamo analizzato l'assemblea dei soci che si è tenuta ieri all'Ancona Point.
Quantomeno abbiamo avuto una visione da dentro di quello che è accaduto nell'assemblea dei soci.
Non ho sentito dire, ma ho analizzato dopo anche aver visto il bilancio della semestrale che è stato approvato a maggioranza.
Quantomeno c'è un punto, al 31 marzo c'è un numero che è quello della perdita del prima semestrale, ricordo, poi con tutti i se e tutti i ma certo. di cui abbiamo ampiamente parlato, che abbiamo ampiamente eviscerato, però a oggi il bilancio semestrale dell'Ancona ufficialmente recita un passivo di 358.000 euro.
Che ieri scherzando con Daniele Tittarelli, 350.000 in cui eravamo ieri, alla fine era quello che era trapelato della gestione di Sosteniamo, che era il buco a fine stagione.
Sì, no, il buco, ripeto, io scrissi e lo dico sempre a gennaio, che c'era il buco di 250.000 euro, che poi è aumentato.
Sì. Quindi adesso però è un po' prima, adesso è a dicembre, riferito a dicembre. Insomma, sono queste le cifre che ci vengono proposte. Trovate anche il comunicato sulla pagina Facebook di Sosteniamo l'Ancona e anche sulla nostra pagina, quella di Radio Tua. Ci fermiamo, break pubblicitario.
Scusami, c'era solo questo, un altro ascoltatore che ha scritto, Andrea dillo che il DG Nacciariti aveva assicurato di tutti i pagamenti degli stipendi. Diciamo a Franco che forse si è messo all'ascolto dopo che lo avevamo ricordato noi,
esatto,
dicendo appunto che i nostri dubbi vengono da comportamenti che non sono stati corroborati dai fatti, uno di quelli l'annuncio del pagamento a febbraio di tutti gli stipendi, che poi non è stato così.
Ci fermiamo perché poi dobbiamo andare a contattare un mister che non è il mister dell'Ancona per avere qualche dritta su questo Lumezzane che sarà il nostro prossimo avversario. State con noi.
Punto Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante!
BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci qua che rientriamo dai vostri, dalla questa pausa pubblicitaria, la seconda, e allora andiamo a vederla nel dettaglio questa giornata che andremo a vivere. Intanto vado a collegarci con il nostro prossimo ospite, c'è anche la designazione arbitrale per quello che riguarda questo match, ho trovato anche tutti i dati, però intanto ti lascio alla 32esima giornata.
32esima giornata del girone B della Lega Pro che vede il domani 1 aprile alle 14.30 la gara di apertura fra Modena e Forlì. Alle 18.30, sempre domani, il Teramo incontra la San Benedettese. Alle 16.30 tutte le altre partite, tranne Parma Maceratese che si giocherà alle 18.30. Dicevamo alle 16.30 le altre partite, Bassano Albino Leffe, Fano Mantova, Feralpi Salò Padova, Lumezzane Ancona, Sant'Arcangelo Gubbio, Sud Tirol Venezia. Alle 18.30 chiusura del programma di domenica 2 aprile Parma Maceratese. Quindi due anticipi domani, Modena Forlì e Teramo San Benedettese, e poi l'intero programma domenica con la chiusura di Parma Maceratese alle 18.30. Invece l'Ancona giocherà in orario pomeridiano alle 16.30 con il Lumezzane.
Bene, allora andiamo col nostro secondo ospite, andiamo a incontrare mister Luciano De Paola.
Buonasera,
buonasera
De Paola.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Ricordiamo mister De Paola alla guida del Lumezzane che venne al Del Conero e si impose, portò via i tre punti. Poi era da poco subentrato ad Antonio Filippini, o mi sbaglio mister?
Sì, ero subentrato ad Antonio Filippini e abbiamo fatto un percorso importante, dopo Ancona siamo andati a vincere anche a Fano, quindi abbiamo fatto anche abbastanza bene. Poi le vicissitudini societarie a gennaio, avevamo girato a 22 punti nel girone di andata, cosa che non era mai successa, poi nel girone di ritorno dovevamo prendere una punta, eravamo su 4, eravamo tutto a posto, poi invece alla fine è cambiato tutto perché è andato via il direttore sportivo, hanno venduto Ceneviera, Pisarda, hanno venduto Barbuti, hanno venduto Calamai, quindi...
Sì, pilastri di quella squadra, perché ricordiamo uno fra tutti, Genevieve, che ho visto giocare splendidamente ieri sera in Reggiana Pordenone, giocatore insomma che per la categoria fa la differenza, ma anche gli altri che il mister ha citato, insomma erano giocatori che credo fossero un po' i punti di riferimento di quella squadra.
Sì, erano i punti di riferimento in assoluto, perché sai, quando va via il capitano che davanti alla difesa è l'uomo spogliatoio e tutto, poi sai, Rapisarda è un giocatore che ogni anno ha fatto sempre le sue 30 partite, è andato a San Benedetto, Calamai è andato a Cosenza, giocatore molto importante, e poi Barbuti davanti, è vero che faceva pochi gol, però
faceva reparto,
quindi sì. Poi dopo è normale che... è stato difficile riassestare tutto, però poi alla fine
scusami, ma ho letto anche delle tue dichiarazioni che mi hanno un po' fatto pensare alla situazione dell'Ancona. A fronte di queste partenze importanti, il Lumezzane ha acquistato giocatori magari tecnicamente o sulla carta validi, che però erano in ritardo di condizione.
Ma è normale, no? Quando tu vai via, noi abbiamo dato via 4 giocatori titolari che avevano fatto su 20 19 partite, hanno fatto 18-19 tutte di fila. Abbiamo preso giocatori che chi era fermo da 3 mesi, chi da 4 mesi, chi da 5 mesi, e quindi di conseguenza è normalissimo quello che sta succedendo ad Ancona, quello che succede. È normale che i giocatori forti difficilmente li mollano le squadre che vogliono. Guarda il Fano ha preso due giocatori importanti e si sta risalendo. Quindi di conseguenza quando tu invece cambi 3, 4, 5 giocatori che giocano sempre, e vai a prendere giocatori magari tipo Zappacosta che erano 6 mesi che non facevano partito, altri giocatori, tutto diventa difficile.
Esattamente quello che è accaduto all'Ancona, che ha preso un calciatore magari anche molto importante per la categoria come Vitiello, che però veniva da un lungo stop e poi ha giocato alcune partite e si è infortunato seriamente, perché poi questi giocatori, mister, che sono fermi da tanto tempo, vanno anche incontro a guai muscolari frequentemente.
Ma è normale, no? Fa parte, sai, noi che abbiamo giocato a calcio e che poi decidiamo di fare questo mestiere, sappiamo che questo tipo di situazione può portare a queste situazioni. Un giocatore che non gioca da 6 mesi, 8 mesi, 5 mesi, 4 mesi, un conto è allenarsi, un conto è la partita, e quindi di conseguenza questo tipo di situazione può succedere. A parte la tenuta, ma soprattutto gli infortuni, che poi alla fine sono quelli che penalizzano la squadra, insomma.
E che comunque le sollecitazioni della gara sono molto diverse da quelle dell'allenamento.
Assolutamente sì. Anche se io ti dico la verità, l'Ancona che avevo visto contro di noi, è vero che non abbiamo vinto, però mi aveva impressionato, nel senso che 2-3 giocatori importanti di categoria ci sono e sono molto bravi. Io non so adesso se avete cambiato parecchio, però cioè l'Ancona è una squadra che secondo me può competere sicuramente con Lumezzane, con Fano, con Teramo, insomma con quelle 5, 6, 7 squadre che sono là, insomma.
Sì, e la parabola è stata però la stessa, perché lo ricordiamo, a fine anno diciamo sia la Lumezzane che l'Ancona erano in una situazione relativamente tranquilla, sempre con un girone ancora da disputare, ma la classifica, come tu ricordavi, non era una classifica preoccupante.
Noi erano 7 anni che non giravamo a
22 punti, appunto, quindi una quota che può permettere poi di giocare un girone di ritorno abbastanza serenamente, diciamo, non tranquilli.
Sì, 17-18 pareggi si salva matematicamente.
A 40 punti credo che ci sia una salvezza larga, insomma, no?
Quindi secondo me sì.
E quindi con 22 punti avevi fatto già più di metà del percorso. Dicevi dell'Ancona vista all'andata, ecco, l'Ancona poi che si è sfaldata, insomma, perché ecco, ti dico un dato che è illuminante: nelle ultime 10 partite, cioè nel 2017, ha fatto un solo punto. Secondo te che tipo di che insomma è un cammino che non può essere riferito alla qualità tecnica dell'organico, no? Come tu stesso dicevi, secondo te che tipo di dinamiche si innescano quando una squadra poi va a picco in questo modo?
Guarda, io non so se loro hanno mandato via, perché non ho seguito il vostro mercato e quindi di conseguenza non posso dirlo, ma se sono andati via due o tre giocatori importanti.
Andato via De Silvestro, che era un'ala che insieme faceva il contraltare l'esterno, c'era, no? Quando
sì, sì, ha giocato.
Ecco, c'era, perché c'era Frediani a sinistra e De Silvestro a destra.
Corso davanti, l'attaccante, quello che ha fatto pochi gol.
Momentè,
sì. Sì, però un giocatore può condizionare meno, sai, quattro giocatori diventano devastanti,
certo.
Però un giocatore, sai, diventa, sai, quando poi non fai risultato tutto diventa difficile, perdi concentrazione, poi il cambio dell'allenatore, un altro allenatore, tutto diventa difficile. Poi Ancona, con tutto il rispetto, non è Lumezzane, Ancona è una piazza che ha dei vissuti, io ci ho giocato contro quando là c'era Guerini allenatore, quando c'era uno giocatore.
Beh, diverse volte sei venuto tu da calciatore ad Ancona.
Sì, sono venuto al Conero parecchie volte, allo Stadio Vecchio, poi sono venuto anche allo Stadio Nuovo, sia col Brescia che col Cagliari, quindi ho incontrato giocatori importanti di buona qualità, capisci? Quindi è un peccato vedere una società con un blasone così ultimo, però sai, il calcio è ciclico, no?
Sì.
Dietro una buona società, se non programmi, diventa tutto difficile.
Oh, abbiamo visto però poi Lumezzane, insomma, anche dopo la tua uscita, che non è che abbia invertito rotta, addirittura ha perso 7-2 con il Pordenone, squadra sicuramente di buon livello in questo campionato, però insomma non mi sembra che poi Lumezzane abbia beneficiato.
Ma sai, i cambi molte volte possono suscitare qualcosa di importante e altre volte invece magari meno. Io sono andato via che eravamo la migliore difesa del campionato, quindi avevamo un problema davanti, che era un problema che esisteva, però sai, noi eravamo già su un giocatore, una punta forte da prendere, Guazzo
sì, giocatore che poteva,
sai, là, quando ci sono problemi di bilanci, di soldi, tutto diventa difficile.
Certo,
di
certo.
Siamo andati su un giocatore diverso che giocava in Serie D, che magari ha fatto un po' fatica e ancora non ha fatto gol, mi sembra non ha fatto neanche un gol, quindi di conseguenza molte volte le scelte, hai capito, se becchi il giocatore giusto tutto può sembrare, ma noi avevamo una squadra che aveva una qualità, che giocava a calcio, che stava bene in campo. Poi sai, quando viene, ma
soprattutto scusa se ti interrompo, mi era sembrato dopo che eravate andati in vantaggio, che ci fosse una organizzazione nella metà campo, in fase difensiva, molto articolata, quindi con un pressing molto, molto spinto, su una squadra molto compatta, quindi difficile da l'accesso all'area di rigore, insomma, che era una squadra abbastanza ermetica, se non ricordo male.
Guarda, se tu vedi lo score nelle 16 partite, noi abbiamo preso due volte, abbiamo perso 2-0, poi tutte le altre partite 1-0, 1-0, 1-0, capito? Abbiamo preso pochissimi gol. Io penso che quando un allenatore subentra, la prima cosa che deve fare è deve lavorare subito sulla fase difensiva, cercare di dare delle certezze, e poi dopo le certezze piano piano poi lavori. È normale che il tempo passa, 10 partite sono poche, quindi di conseguenza adesso devi cercare di assestare e cercare di vincere con la testa, però sai, non è facile quando entri in un giro come, se tu nel girone di ritorno su 10 partite hai fatto un pareggio, sai, nella testa dei giocatori di oggi subentra un qualcosa di incredibile. Una volta sai, quando avevi giocatori di spessore come De Paolo in mezzo al campo, come Iachini, come altri giocatori di grande personalità, tutto sembrava, cioè, anche in momenti di difficoltà magari vedevi sempre il bicchiere mezzo pieno. Adesso se le cose non vanno, la troupe si demoralizza e si va in grande.
Soprattutto, come dicevi tu, quando manca quei due o tre giocatori di carattere che riescono a trascinare anche gli altri.
È quella la cosa, secondo me, basilare. Quando si fa una squadra, secondo me, la prima cosa... Io, per esempio, un giocatore che mi piace molto dell'Ancona è Frediani, un giocatore che prenderei domani mattina.
Sì.
Però sono quei giocatori che vogliono sempre stimolati, che vogliono pungolati, che... però se sta bene è uno che può fare la differenza.
Sì, quello sì, però ecco, magari manca in mezzo al campo quel giocatore che alla De Paola, cioè uno che sta lì davanti, che c'è davanti alla difesa, che fa legna, che scuote i compagni, che aggredisce, che fa capire magari anche con l'entrataccia al momento giusto che l'area non è, insomma, che non è terreno facile di conquista, no?
Sì, no, infatti sono d'accordo, sai, ci vogliono quei tipi di giocatori che sanno leggere, che sanno, io li chiamo allenatori in campo, no? Quando tu hai questo tipo di giocatore, per me ce n'è vero un giocatore così,
esatto,
con caratteristiche più qualitative, meno di cattiveria agonistica, però è uno che è un accentatore di gioco, è uno che teneva vicino i compagni.
Però anche in fase difensiva lui è uno che sa sempre dove stare, è sempre nel sporca la linea di passaggio, cioè è un tattico, è veramente un giocatore.
Molto tattico, sì, un giocatore molto tattico, molto tattico.
Sì. Ecco, secondo te, considerato anche la striscia purtroppo molto negativa da cui esce l'Ancona, ma anche il fatto che pure il Lumezzane, insomma, ha le sue difficoltà, questa partita è una partita aperta, cioè l'Ancona può sperare di fare risultato, oppure credi che alla fine, insomma, il Lumezzane...
Guarda, io devo dirti la verità, poi non ho più visto le partite del Lumezzane, sono in giro a vedere, che ne so, partite tipo domenica vado a vedere Feralpi Padova, sto girando un po', ho visto il Modena, ho visto l'Albino Leffe, il Lumezzane non lo vedo, però vedo che è riuscito a trovare una quadratura soprattutto in fase offensiva, e quindi, perché con Bacio Terracino, le due punte davanti e Oggiano, che sono giocatori che qualitativamente sono bravi, però sai, poi c'è il rischio che magari ti sbilanci troppo e prendi quello che... Però io dico che è una partita aperta, secondo me è una partita aperta dove tutte le due squadre possono fare bene.
Benissimo, mister, ti ringraziamo molto per la disponibilità, ti auguriamo le migliori fortune, noi ti ricordiamo come un...
Io ricordo che questa è una grande piazza, una grandissima piazza, in bocca al lupo.
Grazie, e io ricordo Luciano De Paola come un calciatore di grande carattere, un calciatore che in campo si sentiva.
Io volevo dirti questo, io parto sempre da un presupposto. E dico sempre, anche quando allenavo la Primavera, no? Io ho fatto 7 anni la Primavera del Brescia, ho allenato Amici, Santa Croce, Caracciolo, Rispoli, tutti i giocatori, Viviano, Agliardi, Guana, e dicevo sempre questo: se un giocatore vince ha qualcosa in più degli altri. Io ho vinto 4 campionati dalla B alla A, ho vinto 3 campionati di C. Quindi, capito, quando c'è questo pedigree, si dice, no?
Sì.
Vuol dire che hai qualcosa in più degli altri, perché vedi sempre il bicchiere mezzo pieno. Se non lo vedi così, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra.
Hai una mentalità,
È la mentalità, bravo, quella che manca oggi, la mentalità vincente.
Sì. Beh, poi tu sei arrivato anche alla Lazio. Sbaglio, era la Lazio di Zeman?
No, la Lazio di Zoff.
Ah, di Zoff,
sì.
Ecco, quindi insomma...
Boxic, Rieder,
Voglio dire, hai giocato con calciatori che... Cioè, Alan Boxic era un giocatore... infatti. Benissimo.
Bocca al lupo,
Altrettanto, mister, arrivederti sulla panchina.
Grazie,
arrivederci.
Ciao.
Bene, ringraziamo allora il mister per essere stato con noi, Luciano De Paola. Abbiamo fatto un po' un excursus storico recente sul Lumezzane.
Però ci ha detto cose interessantissime sull'Ancona.
Sì.
Perché De Paola è uno che il calcio lo conosce, è uno che ha fatto 20 anni il calciatore ad alti livelli, ha allenato appunto, come ha detto, anche 7 anni la Primavera del Brescia, ha visto nascere grandi giocatori. Ma ha detto una cosa importante, ha detto ci vuole la mentalità, ci vogliono dei giocatori che abbiano carattere e che trascinino gli altri, e questo è qui l'Ancona, è un po' così.
Abbiamo detto che quello che mercoledì avevamo con noi il capitano Malavenda, e da più parti i messaggi dicevano ci voleva un Malavenda negli spogliatoi. Ha detto, sai quanti calci avresti dato tu nel fondo schiena per chi vedevi demotivato? Povero Malavenda è stato messo in mezzo anche in un giorno in cui non tranquillo, diciamo, sotto questo punto.
Ma comunque,
di vista,
per tornare alla partita importantissima di domenica, perché secondo me è l'ultima chance per l'Ancona, ci vuole un miracolo, cioè questa squadra deve spogliarsi delle esitazioni, delle incertezze, della proprio dello scarso spirito combattivo e capire che per salvarsi bisogna indossare la tuta e andare in trincea. Questo ci vuole per vincere a Lumezzane, tenendo conto che davanti hai una squadra che ha altrettanti problemi, una squadra che ha preso 7 gol dal Pordenone, una squadra che, come diceva mister De Paola, fa fatica anche Lumezzane. Quindi non è che davanti hai avversari imbattibili, ma è, e ripeto le parole di De Paolo, è la testa dei giocatori che determina poi il comportamento sul campo.
E lui si è basato sulle strisce negative. Qua c'avevamo un nostro ascoltatore che aveva fatto delle proposte. Intanto chiedeva se Di Dio rientrava, poi dice: io punterei su Scuffia, Barilaro, Di Dio appunto, Caccioli, Ricci, Gelonese, Bambozzi, Agei, Diuric, Frediani, Del Sante, poi Voltan, Maggini da qui inizia ad avere dei problemi. Falù, puntate su un gruppo di giovani con stimoli e voglia.
Ma ripeto, non è che ce ne siano. Poi questi giocatori hanno giocato. Io credo che sia proprio una questione di mentalità, cioè di atteggiamento, di voglia di aggredire, di far capire che la squadra è decisa a fare il risultato. Poi si parla di Del Sante, ma Del Sante, lo sappiamo, è stato, non solo è out, non dovrebbe farcela, ma Del Sante è stato anche pesantemente accusato domenica nella conferenza
del post partita
da Tiziano De Patri. Mi sembrerebbe strano vederlo in campo anche se stesse bene.
Magari vorrebbe farsi un riscatto, dai, prendiamola così. Intanto, per quello che riguarda la Lega Pro, prima abbiamo parlato tanto delle situazioni e della Covisoc, le segnalazioni, eccetera, eccetera. Ci sarà prossimamente proprio il 10 aprile l'ordine del giorno dell'assemblea, e tra i punti dall'ordine del giorno, a parte quelli statutari, verifica dei poteri, apertura dell'assemblea, comunicazione, eventuali proposte di modifica allo statuto di Lega Pro, riflessioni e proposte di sostenibilità per la stagione 2017-2018, eventuali proposte di modifica al codice di autoregolamentazione, e poi vabbè, nomina componente comitato etico. Anche forse la Lega Pro inizia per l'ennesima volta a aprire gli occhi, chissà, se si riprende in esame un po' tutta la situazione relativa a questa, a quanto ha portato, a partire proprio dalle filiazioni, dalle garanzie che le squadre che devono disputare un campionato di Lega Pro devono, la famosa solidità economica sarebbe il caso di dimostrare prima. No, durante e dopo, ma
sì, poi
prima.
Se ne parla a giugno, quando tutte le squadre sono in difficoltà per iscriversi nel campionato di Lega Pro, molte delle squadre sono in difficoltà per iscriversi, si fa tanto parlare e poi dopo torniamo
al solito punto.
Sì.
Samba è tornato a Genova, sì, è vero, sì. Tra le altre cose, sì, c'è anche questo, che dopo l'infortunio, per curarsi, almeno questa è la versione ufficiale
sì.
È tornato a chi possedeva il cartellino, ovvero sia il Genova. Stiamo però parlando della partita di domani. Io t'ho trovato, dove? Ecco, non è qui, non è qua, chi se l'è fregato, designazione arbitrale, eccola,
sì.
Ho trovato chi dirigerà il match Lumezzane-Ancona, la nostra vecchia conoscenza.
Signor Giosuè Mauro Dapice,
di Arezzo,
con gli assistenti la signora Veronica Martinelli e Stefano Sant'Arpia, di Sesto San Giovanni e Seregno. Sì, Dapice ha già diretto...
Questa sarà la quarta volta che incrocia i dorici, la prima... volta 13 gennaio, due volte in Serie D. 13 gennaio 2013 al timone c'era Mister Favo, Jesine Ancona. Non fu un buon risultato.
No, ma non fu anche una buona direzione. Ricordo bene quella partita, qualche dubbio ce l'abbiamo avuto.
Match a porte chiuse,
sì,
tra altre cose.
Sì, esatto. Però, insomma.
Poi c'è l'anno successivo, 12 gennaio, sempre Serie D, Termoli Ancona. Non successe niente di grave, 0-0.
Sì.
E l'ultima volta però che
l'abbiamo... Termoli, che era concorrente diretto dell'Ancona,
esatto.
Lo ricordiamo.
E l'ultima volta che l'abbiamo incontrato è stato in Coppa Italia, lo scorso anno, il 22 novembre Ancona Maceratese.
Ancona Maceratese, una buona direzione se non ricordo male.
Doppietta di Geronese.
E vinse l'Ancona, cioè è stato con Brini, c'era Brini in panchina e la doppietta di Geronese che poi aprì a Geronese la le porte della maglia da titolare in prima squadra in campionato.
E quindi questa sarà la quarta volta che incontreremo questo.
Quindi una sconfitta, un pareggio e una vittoria finora.
Abbiamo fatto tutto, non ci manca niente. Abbiamo fatto tutte le situazioni. Eccolo Paolo che giustamente sollecitato risponde.
Sì, a Termoli non ci ha dato un rigore grosso come una casa al 90esimo, è quello che stavamo dicendo, una direzione di gara che comunque non ci convinse, quello 0-0 andò bene comunque e per noi era un risultato positivo perché l'Ancona consolidava la marcia verso la promozione che poi è arrivata a fine anno.
Intanto l'Ancona 1905 ci fa sapere che è partita, si è avviata la prevendita per l'infrasettimanale, quella di mercoledì prossimo, ricordiamo anche il prossimo impegno, Ancona Teramo alle 20:30 e sarà attivo anche il Porta un Amico, poi questo avremo modo di ricordarvelo nel corso dei prossimi appuntamenti di Punto Biancorosso.
Pensiamo a Lumezzane.
Esatto, intanto arriviamo
a domenica. La partita con il Teramo può avere un senso se l'Ancona vince a Lumezzane. Allora sì, allora diventa una partita chiave.
Diversamente.
No, in caso di risultato negativo, secondo me il campionato dell'Ancona finisce lì. Speriamo di no. Speriamo in una vittoria.
Assolutamente. Ferdinando, grazie per essere stato con noi anche oggi.
Grazie a te, Stefano.
Gli argomenti lo sapete, l'avete ascoltati. Abbiamo parlato del bilancio semestrale approvato. Abbiamo avuto con noi il presidente di Sosteniamo l'Ancona, Andrea Biecher. Abbiamo avuto però con noi anche l'ex tecnico del Lumezzane, Luciano De Paola. Tanti vostri commenti pro o contro, ma soprattutto spero che con Ferdinando abbiate avuto un po' più di chiarezza sulla situazione della nostra Ancona. Domenica a partire dalle 16:30 invece l'appuntamento per la radiocronaca integrale ed esclusiva del match Lumezzane-Ancona. Grazie Ferdinando.
Buonasera ai nostri ascoltatori.
Punto Biancorosso.
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30. Ancora!